8.44, di nuovo buongiorno dall'Acquario di Controradio, buongiorno a Domenico Guarino, state partecipando numerosi al forum online sul 366-6260-155 sulla questione dei rimborsi, no? Dei rimborsi per le trasferte percepite dai consiglieri regionali anche in regime smart working, quindi quando in realtà il movimento al limite era tra il divano e la scrivania e viceversa, non a chilometri. Ecco, insomma, però essendo forfettario è rimasto in busta paga e quindi l'hanno percepito legittimamente o meno. Buongiorno a Stefano Fabbri, nostro insider. Hai seguito questa vicenda? Sì. Ti ha appassionato? Ti sta appassionando?
La passione magari la riserviamo per altro, però sicuramente mi ha molto incuriosito, soprattutto per questo meccanismo che tu dicevi, cioè quello degli automatismi, insomma, no? Che è un po' singolare.
Senti, anche in Toscana si stanno difendendo i consiglieri regionali dicendo ma noi stavamo pensando di fare un fondo per la beneficenza, poi insomma lo stavamo mettendo in atto e alla fine ci hanno anticipato quello del Movimento 5 Stelle, l'hanno buttata giù con toni populisti, insomma ci stavano pensando.
Ma posso essere un po' cattivo, cioè mi sembra che una motivazione del genere ci stavamo pensando faccia il paio con quello che è accaduto in Lombardia con il governatore Fontana. Cioè nel senso che non sapevo niente, Fontana dice non sapevo niente di questa donazione e poi però alla fine insomma ci ha messo del suo, nel senso proprio dei soldi suoi che magari venivano dalla Svizzera. Ora il caso toscano è molto diverso, però questo fatto di dire boh sì ci stavo pensando a fare una donazione, insomma non mi pare una spiegazione parecchio così digeribile, insomma, no? Perché un po' di tempo è passato, uno non so, cioè c'è da chiedersi se non fosse venuta fuori questa storia, se mai davvero quei soldi sarebbero andati in una ipotetica donazione da parte dei consiglieri regionali oppure rimaneva tranquillamente sui loro conti correnti, cosa che mi dispiace, ma io sono, diciamo così, portato a pensare più per questo secondo,
seconda ipotesi. Ecco, perché il tema poi è quello appunto dell'etica pubblica in generale. E allora il quesito su cui volevo riflettere con te è la questione della legittimità di tutto questo, a parte i rimborsi che ovviamente hanno un taglio molto più piccolo, però leggevamo di cifre milionarie su conti esteri da parte del governatore della regione Lombardia, se non erro, quando poi queste cifre sono state scudate in qualche modo era sindaco di Varese e quindi comunque aveva una carica istituzionale pubblica. E poi c'è il tema del compagno, del marito, del portavoce della presidenza del consiglio che fa trading online e viene segnalato addirittura all'antiriciclaggio. Dal punto di vista, lasciamo perdere i temi diciamo legati all'eventualità su cui la magistratura indaga che si tratti o meno di reati, però dal punto di vista dell'etica pubblica in qualche modo fa riflettere, no? che laddove girino i soldi poi gli ufficiali pubblici ci mettano del proprio.
Ma questo non c'è dubbio. Ora la vicenda a Casalino è particolarmente intricata e tra l'altro insomma anche lì con delle spiegazioni, chiamiamole così, che Casalino sta dando che non sono assolutamente convincenti, eccetera. Però ecco, per tornare anche al caso nostro, alla Toscana, obiettivamente io mi sono sempre detto che se nella busta tra virgolette paga che arriva ogni mese c'è qualche cosa che non torna in difetto, immagino che immediatamente scatti una segnalazione o richiesta di spiegazioni a chi emette questa busta paga. Voglio immaginare che la stessa cosa accada anche quando diciamo questa busta tra virgolette sempre paga ha una qualche irregolarità in eccesso, così come è accaduto. E ripeto, per ora mi sembra che salvo ciò che è stato scritto sui giornali, ciò che 5 Stelle hanno detto, eccetera, nessuno poco prima ne avesse parlato, avesse palesato questa irregolarità o cercato di sanarla nella maniera migliore. Per quanto riguarda invece la Lombardia, anch'io penso come te che poi alla fine, come dire, sarà la magistratura a diciamo, a dire, non voglio dire l'ultima parola, ma insomma a dire una parola di chiarezza su quello che è accaduto per quanto riguarda l'acquisto dei camici, eccetera. Però obiettivamente un amministratore pubblico che tiene dei soldi in Svizzera o comunque in qualsiasi altro paradiso fiscale, poi c'è chi mi dice che la Svizzera non è più un paradiso, beh, magari non sarà neanche però un inferno come quello italiano dal punto di vista fiscale, forse un po' di purgatorio, ma sicuramente meglio. E, insomma, a me onestamente fa abbastanza pensare, cioè come puoi tu essere un amministratore pubblico e magari esortare i tuoi concittadini, i tuoi amministrati a pagare regolarmente le tasse, a non trovare furbizie, quando poi sei il primo in qualche modo che cerca di approfittare di qualche piega, diciamo così, della legge o addirittura di fare qualcosa che magari non è del tutto legittimo, poi lo vedremo. Insomma, ecco, questa cosa qui secondo me non può stare in piedi. Guarda, io...
E poi peraltro il fatto paradiso o meno, anche lì viene da chiedersi se non ci fosse una convenienza in qualche modo, perché metterli
perché metterlo lì, cioè semplicemente per fare poi... avanti e indietro con la Confederazione, non credo.
E poi c'è il tema, Stefano, che noi giornalisti sentiamo molto, cioè la distinzione tra il livello del reato e quindi l'illecito penale, su cui naturalmente decide bene o male la magistratura, però poi c'è un tema, diciamo, più di politico, sociale, civile, per cui certi comportamenti non sono necessariamente dei reati, ma sono sicuramente così censurabili dal punto di vista politico e civile. E noi abbiamo naturalmente sempre la questione se tirarli fuori o meno, no? E come giornalisti abbiamo sempre detto, ad esempio sulle intercettazioni, bene, ok, la magistratura tirerà fuori i reati, però nel chiacchiericcio c'è delle cose che l'opinione pubblica deve sapere perché rendono conto di un clima generale che magari non è reato, però è importante. Ecco, mi sembra anche in questo caso la distinzione debba essere questa e Fontana debba essere chiamato a rispondere su entrambi i fronti.
Non c'è dubbio, cioè nel senso che come dire, è giusto, ripeto ancora, che dal punto di vista del profilo penale ci sia un accertamento, eccetera. Per quanto riguarda l'altro aspetto, cioè quello morale, io credo molto nell'etica del giornalismo e molto poco nel giornalismo etico, cioè quello che per forza, insomma, ci deve condurre, no, a stracciarsi le vesti sulle cose. Però obiettivamente va detto che qui non si tratta di un pezzetto di verità, qui c'è un dato, diciamo così, assodato dallo stesso governatore lombardo, che ha detto sì, è vero, io l'ho preso questi soldi da un conto che ho in Svizzera e volevo anch'io sottoscrivere come tutti i lombardi, eccetera. Un dato più oggettivo di questo, guarda, non credo ci possa essere, sul quale poter esprimere, diciamo, un'opinione di carattere politico e anche di opportunità. Ecco, lo ripeto, non è un problema che magari uno ha una vita tra virgolette dissoluta dal punto di vista privato e poi fa l'amministratore, no, qui è una cosa diversa, cioè il fatto che c'è un amministratore pubblico che ti dice pagate le tasse in Italia, siate onesti, cercate di sostenere il vostro paese, e poi in realtà per sé fa ben altro, insomma, ecco, quindi ce n'è abbastanza per dare un giudizio non morale, non penale, ma sicuramente politico, che potrebbe essere interessante per i lombardi per le prossime elezioni e non solo per i lombardi.
È vero, è vero. Stefano, scorsa settimana ci siamo interrogati a caldo, diremmo, su quello che era fuoriuscito dal vertice europeo, Recovery Fund, eccetera, eccetera. Ora è passata una settimana di dibattito, abbiamo visto più o meno come si è mossa la vicenda, no? Abbiamo scoperto che poi le condizioni ci sono e non sono nemmeno particolarmente evanescenti, no? Cioè ci sono delle richieste precise, ancora forse dovremmo capire per bene come, dove, quando dovranno essere spesi questi soldi. C'è il tema del MES, perché Recovery Fund arriverà e sarà effettivamente nelle casse lo Stato a seconda metà del 2021, inizio di 2022, e non nella sua interezza. E poi c'è il tema, anche questo è molto interessante perché parla degli equilibri politici in seno alla maggioranza e non solo, del fatto che Conte è stato visto e si è proposto un po' come il vincitore di tutta questa vicenda. A mente più fredda, che riflessione ti porta a fare tutto ciò?
Guarda, a mente più fredda, seguendo un po' la traccia che tu mi suggerivi, cioè per quanto riguarda, diciamo così, le condizioni a cui questi soldi vengono dati, parlo ovviamente del Recovery Fund, non del MES, eccetera, Devo dire che tutto sommato le condizioni sono di carattere più politico, e cioè questo fatto di collegarli anche a un percorso di riforme, eccetera, che diciamo è abbastanza impegnativo, ma soprattutto la cosa che potrebbe essere pericolosa è, diciamo così, l'azionamento di questo famoso freno a mano, che però sembra un freno a mano abbastanza a rilento, insomma, perché poi non è più come prima, cioè che ogni paese può dire la sua e, indipendentemente dal parere degli altri, cercare di bloccare, questo percorso. È, diciamo così, legato a queste condizioni, che sono condizioni di carattere politico e quindi, come dire, abbastanza, è materia abbastanza malleabile, anche se può sembrare brutto dirlo così. Il fatto dei tempi, io penso che tutto sommato i tempi, che sono sicuramente, almeno nella sua interezza, quelli del prossimo anno e del 2022, ma già esistono tecnicamente delle possibilità di anticipo. Però, diciamo, la cosa che è abbastanza interessante è che potendo l'Italia e anche gli altri paesi contare su questo genere di flusso di denaro, questo clima in qualche modo ha facilitato molto una serie di meccanismi anche sul piano di carattere internazionale per quanto riguarda la borsa, lo spread, insomma, stiamo vedendo che c'è una situazione di tranquillità inedita rispetto a qualche tempo fa, no? Su come sta andando, diciamo così, il mercato finanziario, che quindi potrebbe in qualche modo aiutarci. Per quanto riguarda il MES, devo dire francamente, io continuo a essere scettico, ma perché, come dire, la vita ci ha insegnato a essere scettici, no? Cioè a dire attenzione a cosa utilizziamo quando le persone ti dicono prendilo, prendilo, perché questo ti conviene, no? Accattate pillole e poi, insomma, sì, ho capito, ma perché me lo suggerisci? Insomma, ci deve essere qualche problema. E mi dibatto un po', lo confesso, tra questo strano invito a servirsi di questo strumento perché è quello più bello del mondo, e dall'altra parte obiettivamente anche ciò che alcuni tecnici, alcuni esperti dicono, cioè che il costo di quel denaro comunque sia è di gran lunga inferiore a quello che potrebbe essere il costo di denaro raccolto sul mercato italiano con i nostri buoni del tesoro o con altre forme, diciamo, di finanziamento del debito. Quindi credo che poi alla fine un punto di caduta ci sarà, e che in questo momento rischi di essere veramente forse sempre di più così, diciamo, un elemento ideologico, insomma, no? Quello di servirsi o non servirsi del MES, quando poi appunto ci stiamo servendo di strumenti finanziari ben più corposi come quello del Recovery Fund, che certo non hanno dietro di sé l'arrivo della Troica, come qualcuno potrebbe sospettare per il
Aspetto,
MES, però insomma è comunque un impegno abbastanza, ripeto, malleabile ma gravoso, quello di farsi dettare delle riforme di cui magari c'è bisogno, ma che probabilmente dovremmo decidere da soli senza farle sotto
non
dettatura.
l'abbiamo mai fatto, cioè, senza poi questa cosa qui, hai ragione, diventa materia più malleabile sul terreno politico, però certamente poi apre scenari di dialettica, mettiamolo così, non scontati, perché poi c'è la questione dei sindacati, ad esempio, naturalmente, che saranno sensibili, mettiamo, sulla riforma della pubblica amministrazione, sulla riforma oppure la questione della riforma della giustizia civile, di cui si parla da decenni, da quanto tempo se ne parla. Quindi va bene, vedremo. L'ultima cosa che ti chiedo è riguardo a questi banchi famosi dell'Azzolina. Ti piacciono o non ti piacciono? Ci avresti studiato volentieri?
Ma dunque, come credo sia noto tra i miei amici, eccetera, io anche su banchi molto diversi non ho esercitato particolarmente le capacità di studio, quindi figuriamoci. Ma guarda, la cosa veramente mi inquieta abbastanza, perché devo dire che pensare di sostenere una spesa in una situazione come questa per una specie di sedie da congresso, insomma, che hanno la capacità di essere muniti di rotelle e quindi di muoversi, eccetera, beh, onestamente mi sembra veramente uno, lo dico sinceramente, mi sembra uno spreco veramente micidiale, di cui faccio difficoltà obiettivamente a rintracciare l'origine del perché, perché uno può pensare perché compri una cosa, perché ho degli interessi, guarda, anche illegittimi, ci mancherebbe altro, ma qui addirittura siamo in presenza dei fornitori di questi banchi dotati di rotelle, che dicono: guardate, noi non ce la facciamo a darveli entro l'inizio dell'anno scolastico.
Cioè, ma perché li volete? E qui viene il dubbio, caro Stefano, e ci salutiamo, che non sia un ballon d'essai, no? Di cui noi giornalisti utilizziamo sovente gli esiti per parlare di questo e non parlare di altro. È un po' maligno, però mi sembra che sulla scuola abbiamo ben altri.
Beh, i problemi sono altri, sì.
Ben altri problemi. Grazie Stefano. Tu vai
grazie a voi, grazie a te.
Non possiamo disturbarti.
Non ho capito, scusami.
Vai in vacanza prossima settimana? Possiamo
No, niente vacanze. Quest'anno
bisogna presidiare. Grazie Stefano, buona mattinata.
Grazie a voi, buona settimana. Allora.